Allora, partiamo dalle basi. Mitilanti è un gruppo, nasce alla Spezia e noi saremmo un po' curiosi di capire come siete nati e di cosa vi occupate.
I mitilanti nascono da una serie di coincidenze fortuite. Circa 6 anni fa, iniziamo a guardarci da principio da lontano, in quel periodo, 2014. Siamo un gruppo di persone attive nell'ambito culturale, in modo particolare ci interessa portare la poesia in condizioni popolari, in condizioni e luoghi che non sono quelli consueti, quelli dei circuiti accademici, dei circuiti dell'editoria, considerando che secondo noi quella della poesia, quella dell'ascoltare la poesia, di scriverla, sia un'urgenza di tutti quanti, un'urgenza che si annida, che riguarda l'uso più creativo di una lingua, il terreno nel quale si rigenera il senso del mondo che ci circonda. Per cui una poesia che deve e può parlare di tutto e può anche parlare di mondi che ancora non esistono, di mondi che non sono e non devono essere colonizzati da alcuni luoghi culturali asfittici che riguardano il mondo nel quale noi viviamo. Quindi la poesia in questi termini come un gesto che si oppone alle forme anche più seducenti di potere che tendono a intridere e attraversare la nostra società del desiderio come una lama. Dunque una poesia che il pretesto di una situazione comune, di una situazione popolare, di una situazione spesso socialmente engagée, che tuttavia non si vuole circoscrivere a quelli che sono dei codici espressivi anche predeterminati, qualcosa che sovradetermina ciò che possa o non possa essere espresso con la scrittura in versi. Quindi una poesia lontana spesso dai temi consueti o che cerca, ove possibile, di rinnovarli e di raccontare qualcosa nella sua condizione più cristallina. I mitilanti, con sensibilità che non sono per forza sovrapponibili, ma proponendosi come un gruppo di persone con sensibilità policrome, ha in sé anche tutto questo, almeno io è ciò che cerco di portare avanti come lavoro culturale. Nei Mitilanti sono confluite persone che provenivano dallo scenario del Poetry Slam, altri da quello dello spontaneismo creativo della poesia di strada. Quindi tutti quegli spazi anfibi in cui la poesia si mischia con altre forme espressive o che ha un forte valore di carattere performativo legato all'oralità. Diciamo che ognuno di noi assolve all'interno di questa associazione un compito differente. E come ho già detto, dei desideri che non sono sempre medesimi, e questa credo sia la nostra forza. Ci sono persone come lo sono io che sono più attente anche a quello che è il lavoro critico, o quello che è anche lo spazio letterario come propriamente definito. Non perdono mai l'occasione di confrontarsi con la ricerca, per esempio, e altri invece che sono estremamente attivi nell'ambito della promozione culturale e della didattica delle nuove forme di questo genere, che così da genere prettamente letterario arriva a essere, o ha la velleità di essere, uno spazio delle estetiche in costante fermento. Quindi, come portiamo avanti questa visione? È anche un dialogo interno su quelli che possono essere gli spazi dell'azione politica e dell'ecito per una realtà come la nostra, organizzando quando è possibile Poetry Slam, organizzando festival come è stato Mitilanza, gli spazi mobili della poesia, che nel 2017 ha riunito per la prima volta dopo moltissimo tempo generazioni che lungamente non si sono parlate. Abbiamo avuto esponenti del gruppo 63, del gruppo 93, dello scenario contemporaneo della performance e dello slam, del writing, quindi persone che fanno poesia di strada e che rientrano nell'ambito della creatività urbana. Abbiamo avuto esperti di editoria, soprattutto una editoria che cerca di spaccare quelli che sono i meccanismi ai quali generalmente siamo abituati di consumo dell'oggetto libro. Facciamo attività seminariale nelle scuole quando ci è possibile, quando le contingenze lo permettono. Organizziamo poi più simili da questo punto di vista, talvolta una sorta di sgangherato collettivo creativo, tutta una serie di progetti che cercano di porre al centro della discussione comune, attraverso i mezzi della poesia, alcune urgenze sociali. Ed è l'esempio di Poetry Call, o del più recente, proprio di questi giorni, il takeaway della poesia.
Allora, in una fantastica epoca pre-pandemia, voi avete portato in giro un po' per tutta Italia la poesia. La domanda che mi sorge spontanea è chiederti: ma che tipo di riscontro innanzitutto avete ricevuto e quali sono stati i luoghi che avete frequentato per presentarlo, il vostro progetto?
Prima della pandemia, come Mitilanti, abbiamo portato le nostre produzioni o quelle di altri autori in molti luoghi, nella provincia e fuori, privilegiando se possibile sempre la periferia, sempre quei luoghi dove sono più evidenti gli attriti che riguardano la società nella quale noi viviamo. Abbiamo attraversato lo spazio dei centri sociali, abbiamo attraversato gli spazi dell'associazionismo, gli spazi delle scuole professionali. Il risultato che abbiamo ottenuto, devo dire che è sempre stato per noi più che soddisfacente. In realtà ci sono molte persone oggi che hanno il desiderio, la voglia di ascoltare della poesia, di produrla e di mettersi in gioco. Attenzione, non la poesia, diciamo, libresca, non per forza quella, ma una poesia che sale sul palco e si fa momento anche di condivisione del proprio vissuto, delle proprie difficoltà, delle proprie necessità. che in alcuni casi diventa anche grido di lotta, o perlomeno forte segnale di quelle che sono delle violenze sistemiche, delle diseguaglianze. Io penso ai lavori di autrici e performer come Francesca Gironi, come Eugenia Galli o anche a Matteo di Genova. Ecco che nelle loro parole, ascoltandole, noi possiamo ritrovare descritto vividamente lo scenario di ingiustizie che ci circonda. Comunque, con quelli che sono stati i nostri progetti legati alla musica, un concept album Casa Dentro, che con il quale abbiamo cercato di raccontare anche i meccanismi di alienazione dovuti alla stagione globalistica nella quale viviamo, abbiamo raggiunto anche i circuiti dell'arte contemporanea, penso al Next Festival di Torino fra tutti. Quindi c'è una molteplicità di iniziative che si collocano su differenti piani, sicuramente quello del seminariale, laboratoriale partecipativo, quello della favorire riflessioni comuni attraverso festival, presentazioni di libri, workshop, quello della organizzazione di campionati di Poetry Slam anche in ambito scolastico, dove si fa diffusione di una visione partecipativa della scrittura poetica. E poi tutta quella linea di progetti che fanno più riferimento a questo nostro collettivo, se così si può definirlo.
Un'altra domanda che ci sorge spontanea è chiederti, ma visto che uno dei posti e luoghi deputati all'insegnamento iniziale, insomma, della poesia è la scuola, ecco, cosa dovrebbe fare secondo te la scuola per permettere di nuovo alle giovani e ai giovani di appassionarsi alla poesia?
Credo che sarebbe necessario nelle nostre scuole ripensare non solo alla didattica della poesia, ma pure quella dell'italiano e della letteratura. Oggi noi assistiamo a un insegnamento letterario che è quasi esclusivamente di storia della letteratura e che poco affronta, e spesso in modo sterile e nozionistico, quelli che sono gli strumenti della letteratura, gli strumenti della produzione di senso, gli strumenti, in ultima analisi, della linguistica e della grammatica, quindi. Ed è possibile rintracciare in qualsiasi testo, in qualsiasi frammento di oralità, in qualsiasi brano, ognuna di queste regole, dedurla. E allora sarebbe forse più importante proporre agli studenti una capacità di indagine sui fatti linguistici, in modo tale che poi possano anche inserire in questo orizzonte più esteso la specificità dell'area letteraria, anche in relazione a ciò che è significato e tutt'oggi significa in termini di privilegio, in termini sociali, una varietà d'uso alta della lingua italiana. Quindi ciò che si può rintracciare nelle forme proposte come di prestigio. Quindi dare gli strumenti per attraversare sia gli oggetti letterari, gli idioletti, le produzioni moderne e della tradizione fondative, che è anche ciò che oggi è l'italiano in altri contesti d'uso, e quale sia la permeabilità tra i registri, tra le varietà, la mobilità dei confini, la porosità di questi confini tra standard, neostandard, substandard e lingue speciali pure. Quindi fare sì che gli studenti si dotino di quelle lenti con le quali si può guardare a Dante o a Volponi con la stessa serenità e disinvoltura, senza che l'eventuale oggetto d'indagine sia necessariamente inserito in un discorso genealogico. Ogni manifestazione linguistica dell'uomo, del resto, risponde ad alcune regole che possono essere evidenziate all'interno dello spazio letterario come quello dell'italiano d'uso, della stampa e delle nostre liste della spesa. Così proporre una nuova gerarchia anche disciplinare che vuole gli studi linguistici, con la loro prossimità che hanno con la scienza, in una posizione apicale superiore rispetto, per esempio, alla filologia. Un insegnamento che ritorni alla grammatica, che ritorni a una riflessione su quello che è anche l'uso pragmatico della produzione di un testo o di un discorso, potrebbe riavvicinare i ragazzi anche a quelle che sono le componenti letterarie, le opere che in ambito accademico e della tradizione ricoprono un ruolo di spicco. Ecco che noi possiamo arrivare a Dante partendo dal rap e dalla trap, possiamo arrivare a Dante partendo dai videogiochi, e provocatoriamente lo dico anche conscio di che anno sia quello in cui stiamo parlando, è davvero urgente Dante oggi? Ne abbiamo davvero così strenuo bisogno? Dobbiamo per forza imprimere a questa contemporaneità un così vasto ed esteso carico di nozioni, un patrimonio così a volte ingombrante a persone che inevitabilmente lo percepiranno come distante? Ora, forse la lettura di Dante dovrebbe essere celebrata più che altro in ambito universitario, in uno spazio dove le persone scelgono di farlo e lo fanno con passione, senza viverlo come un obbligo. In una scuola che mai ha rinunciato a imporre quella che è una visione della società, una visione della storia e una centralità di alcuni temi rispetto ad altri. Ecco che, tornando a degli strumenti, è possibile affrontare anche in luoghi della storia e del tempo, quindi differenti, fenomeni, e farlo con anche la necessaria distanza psicologica. Parlo per me, ma io credo che l'insegnamento delle materie umanistiche nelle nostre scuole sia fortemente segnato da una visione occidentale asfittica e soprattutto di un malcelato spirito nazionalistico. Una scuola inclusiva, multiculturale, deve per forza rivedere quello che è il suo contributo di alcune discipline. Non dobbiamo rinunciare alla letteratura, non dobbiamo rinunciare alla buona letteratura, ma la letteratura deve essere lo strumento accogliente di una eloquenza, il modo attraverso cui le nuove generazioni espandono fuori dal confine familiare la loro visione del mondo, arricchiscono il loro lessico, le loro capacità espressive. Abbiamo oggi più che mai bisogno di persone che dispongono di tutti gli strumenti necessari per poter raccontare le loro urgenze. E anche in questo caso la poesia è, secondo me, uno degli strumenti migliori, perché favorire una riflessione sugli strumenti della poesia e come essa si possa produrla fa sì che le persone che sono così coinvolte abbiano modo di pensare a quali sono le parole che sarebbe loro desiderio trasmettere e soprattutto le parole che loro vorrebbero far sopravvivere. Perché la riflessione che si porta avanti sulla poesia è in modo ineludibile legata alla divergenza che c'è tra attualità e contemporaneo. Ecco che quando cerchiamo di scrivere poesia, il nostro desiderio è accedere a uno spazio dell'espressione umana che continua a vivere ogni volta che è nuovamente condivisa. Una poesia è molto differente da una pubblicità, da un oggetto di consumo come può essere un quotidiano. Quando noi scriviamo poesia, buona, bella, brutta, con spontaneità, con ricercatezza, il nostro desiderio è che qualcosa accada, che qualcosa rimanga di questo gesto.
Tra i vari progetti che seguite c'è anche quello della scrittura, di corsi di scrittura creativa. E a chi e perché consigliereste questo tipo di esperienza e anche di formazione?
Non corsi di scrittura creativa, ma palestre di scrittura. È una distinzione secondo me importante, perché ogni volta che ci approcciamo allo scrivere lo facciamo con creatività. Lo facciamo con delle necessità espressive e possiamo farlo conoscendo alcune tecniche. Tecniche che poi sono descritte dalla retorica, dalle discipline come lo è la linguistica. Ecco allora che per me è importante, e con i Mitilanti questo abbiamo cercato di fare, di proporre delle riflessioni linguistiche. Riflessioni che poi possono andare nella direzione di costruire specifici oggetti comunicativi, siano questi racconti, poesie, romanzi, perlomeno in quello che è il loro impianto. Quindi il tema è come portare avanti un ragionamento cosciente sull'utilizzo di svariati linguaggi e sull'utilizzo anche dei registri, nel tentativo di amplificare il mondo che ci circonda attraverso la conoscenza delle sue componenti. Quindi ancora più importante è che cosa fare prima di scrivere. Prima di scrivere dobbiamo osservare con grande curiosità lo spazio che ci circonda e acquisire, con la gradualità che è necessaria, il linguaggio, i termini, il vocabolario che ci dà la possibilità di osservare, di estendere quella che è la nostra capacità visiva d'osservazione. Ecco che un luogo come un incolto, nel momento in cui una persona ha alcune conoscenze di botanica, di paesaggistica, di filosofia del paesaggio, appare in modo completamente rinnovato e con una profondità di campo molto maggiore, che va dal verde, che vediamo tutti con le sue numerose gradazioni, fino alle forme di vita più piccole che in quel frangente abbiamo la possibilità di osservare. Tutto questo ha un fine, al fine poi di tenere vivo il carburante del fuoco del racconto, un fuoco che fortunatamente non estingue ciò che brucia. Noi abbiamo in questa direzione organizzato delle palestre, come anche dei seminari con persone come Walter Siti e Giulio Mozzi, che cercavano anche di disinnescare quel facile sentimento che a volte fa sì che ogni persona creda di essere un demiurgo, che la scrittura sia qualcosa di niciano, dove il singolo individuo si distingue dalla moltitudine. Ecco, non c'è nulla di più falso. La scrittura è un gesto assolutamente collettivo, un gesto nel quale esperienze e persone concorrono con lo stesso fine. Quindi chi scrive forse è più una persona che si avvicina a questo tema con progettualità, ma una progettualità che non può fare a meno dell'altro, dell'altro che revisiona, dell'altro che garantisce un accesso a saperi, dell'altro che continuamente dà dei riscontri sul processo creativo dell'autore. I nostri corsi si sono rivolti alle persone che vivono alla Spezia, a tutte le generazioni, per i più giovani in gratuità, anche per quanto riguarda questi seminari, queste masterclass di cui accennavo poc'anzi, perché la disponibilità di reddito non deve mai essere vincolante, non deve mai essere qualcosa che impedisce l'accesso a dei saperi, a una tecnica, a un qualcosa che può in qualche modo far crescere la nostra possibilità di affrontare i processi comunicativi e linguistici con la necessaria coscienza. Ecco perché anche nelle scuole tutto ciò che è stato proposto aveva una modalità molto critica nei confronti di quello che è lo spazio letterario, inteso esclusivamente come quel punto nel quale si celebra una tradizione, che è una tradizione, come già si diceva, troppo spesso del privilegio.
In questi ultimi mesi una cosa che a me ha colpito è stata vedere negli Stati Uniti l'importanza che a un certo punto ha assunto anche in modo plastico, se vogliamo, la poesia. Mi riferisco alla cerimonia di giuramento di Biden, in cui è stata invitata anche la giovane poetessa Amanda Gorman. Questo è appunto l'esempio plastico, però in generale negli Stati Uniti c'è una ricca produzione lirica, ci sono recensioni giornalistiche di un certo livello, ci sono iniziative come il National Poetry Month, insomma c'è una serie di attenzioni che vengono rivolte al linguaggio poetico, dandone rilevanza anche mediatica e non solo di secondo piano. Onestamente in Italia mi sembra che questa cosa ci sia meno. Volevo chiederti intanto se questa mia affermazione è corretta e poi in secondo luogo cosa dovremmo fare per dedicare maggiore visibilità a questa forma espressiva.
Molto spesso, quando noi guardiamo agli Stati Uniti, tendiamo a non considerare che anche una forma espressiva come la poesia, che per Fortini era la più anticapitalista, viene versata all'interno di alcuni dispositivi mediali. Cioè, essa risponde a quelle che sono delle necessità espressive di immediatezza, che sono le stesse che coincidono con lo spazio dell'attualità, con lo spazio del consumo. Ecco che la poesia, anche quella che affronta tematiche sociali, può risentire del contenitore entro il quale questa materia viene versata. Tuttavia, è secondo me importante che continui a esistere uno spazio dell'espressione, soprattutto orale, di questo tipo, perché questo crea una sorta di humus sul quale poi possono svilupparsi tutta una serie di ulteriori forme espressive legate alla poesia. Quindi è come nell'ambito della musica. Esiste una musica che è trasmessa in radio, che milioni di persone sono abituate a recepire. E poi esiste una musica sperimentale. Ecco che non dobbiamo, secondo me, confondere i due spazi. Spazi che appartengono allo stesso ecosistema, ma che in termini di funzione anche sociale non credo sia corretto sovrapporre. Dunque, in Italia, venendo al nostro paese, c'è questo tema di cui discutere, ovvero del fatto che esistono produzioni popolari che sono il risultato di una coscienza anche nei termini degli strumenti della performance molto significativa e che tuttavia non incontrano ancora quella che è la diffusione e la popolarità che potrebbero avere. Io credo molto nella permeabilità dei contenitori e degli spazi. Credo che disponendo dei giusti strumenti espressivi sia possibile fare della buona poesia, della poesia qualitativamente stratificata, e che in un certo senso possa parlare a un pubblico differenziato, che sia quello degli addetti ai lavori, come quello delle persone che sono ancora in fase di alfabetizzazione. Quindi abbiamo tre possibilità che hanno ruoli e eventualmente dignità distinte. Una poesia come quella anche di cui si parlava in America, che può rivolgersi esclusivamente a un pubblico indifferenziato, una poesia popolare, una poesia invece che ha un pubblico più circoscritto e che non è la poesia, ma è una delle tipologie di poesia, e una poesia che attraverso una stratificazione cerca di rivolgersi a, a questo pubblico che è differenziato. In Italia noi abbiamo una urgenza di poesia, tutte le persone, o perlomeno la maggior parte di esse, si è rivolta alla poesia almeno una volta nella vita. Se andiamo a vedere quelli che sono i flussi nel web di ricerca che riguardano questo termine specifico, per esempio otteniamo dei picchi, e questi picchi coincidono con quelli che sono i momenti durante l'anno nei quali si desidera commemorare. Quindi la poesia ha gli occhi degli italiani e delle italiane, ha un ruolo che è quello della parola che continua a sopravvivere, che resta cristallizzata nel tempo, il cui valore d'uso in un certo senso resta inalterato. Quindi noi tutti ci rivolgiamo a questo genere nella sua forma alta, nella sua forma scolastica, in occasione della festa della mamma, della festa del papà, del Natale, del 25 aprile, insomma in tutti quei momenti che celebrano in un qualche modo l'unione di tutta la collettività. Dico questo semplicemente cercando di dare una immagine plastica, non con un'intenzione di critica sociale, solo una fotografia di ciò che accade, ecco. In tutto questo la scuola contribuisce, perché nella scuola ci viene data una nozione di poesia che è ancora estremamente legata a una visione dello stare insieme, che è quello, per me, che ho una visione di un certo tipo, nazionalistica. Quindi la poesia è uno strumento di omologazione del potere all'interno delle scuole, che contribuisce alla costruzione di una identità nazionale molto spesso fintamente omogenea. Nelle scuole italiane si parla pochissimo di poesia in lingua, pochissimo della produzione dialettale, pochissimo di quelle che sono le lingue minoritarie. Ecco che la poesia molto spesso è quella, ahinoi, legata esclusivamente all'irredentismo, al desiderio di una patria, insomma, tutti questi luoghi della storia e del pensiero filosofico che io personalmente trovo molto discutibili, se non proprio respingenti.
Allora, tornando alla prima domanda, come gruppo siete nati nel 2015? Da allora, che risultati hanno ottenuto i mitilanti e quali sono i prossimi traguardi a cui mirate?
Dal 2015 ad adesso, con un passaggio molto significativo che è stato il 2017 con Mitilanza, gli spazi mobili della poesia, i mitilanti sono riusciti, con ancora un ampio margine di miglioramento, a proporsi come una realtà che ha l'intenzione di proporre la poesia in quei contesti dove all'apparenza in genere non è presente. Quindi la nostra missione, il nostro intento è quello di proporre questa forma espressiva a un pubblico intergenerazionale, a un pubblico che non per forza ha come passione quella del libro. Anzi, noi riteniamo che la parte più interessante dell'espressione poetica sia forse quella che si ibrida, che sta al confine tra più mondi, spiegandoci così che ogni forma di creatività ha dei punti comuni. La poesia si va a sovrapporre, si va a ibridare con la musica in alcuni casi, con le forme di creatività urbana, quindi con il writing, quindi con il muralismo. La poesia diventa oggetto d'arte o diventa visiva in quello che è il lavoro tipografico o degli artisti che stanno a metà tra due mondi. Insomma, i mitilanti cercano di camminare lungo questi confini affinché i confini stessi diventino sempre più irrilevanti. E quindi la poesia come spazio letterario, come genere, stabilito da genealogia e tradizione, diventa una poetica, uno spazio, una dimensione dell'estetica. Dal 2015 noi continuiamo con sensibilità tra loro differenti, con un serrato confronto interno a dare voce a questi pensieri, anche con delle inevitabili conflittualità che possiamo in alcune occasioni avere per il modo che ogni componente ha di vedere il mondo. Quest'anno, questo 2021, è iniziato con alcuni progetti legati alla poesia che continua a farsi evento culturale, mimando e quindi cercando di sovvertire con i suoi linguaggi quelli unici del consumo che ci è consentito durante il coprifuoco, durante il lockdown, durante il distanziamento sociale. Quindi ciò che noi abbiamo recentemente proposto sono dei takeaway della poesia, e presto arriveranno anche delle iniziative legate al delivery, quindi con il fatto che noi consegneremo un oggetto inconsumabile a casa delle persone che vorranno aderire a questa nostra performance. Questo è un anno di spartiacque, anche perché hanno iniziato quel processo di riconoscimento come associazione del terzo settore. Questo da un lato ci obbliga ed è una sfida per noi estremamente interessante a trovare la via per dare ai nostri strumenti espressivi un taglio che è ancora più fortemente legato ad alcuni temi per noi importanti come l'inclusione sociale, l'insegnamento della lingua italiana come L2, fare un ribaltamento, cioè partire dalle urgenze già vissute delle persone, dalle loro necessità espressive, dai loro desideri nei confronti di forme che sono iperattuali, raggiungere un laboratorio collettivo di strumenti che è quello della scrittura consapevole, della poesia, facendo sì che non si proponga un bello scrivere, non si proponga di imitare i percorsi consacrati da una certa cultura, da una certa storia della letteratura, ma semmai utilizzare gli stessi per mettere a nudo quelle che sono le componenti, i meccanismi che associati tra di loro possono dare vita a un oggetto letterario, espressivo, degno di essere letto ad alta voce, di essere diffuso, e soprattutto che, a differenza dei prodotti industriali che ci circondano, che non si consumi, che non abbia una data di scadenza.
Allora, con performance come Poetry Call, che ti chiedo anche un po' in breve di spiegarci, il gruppo dei mitiranti ha dato un ruolo ancora più chiaro di questo mezzo espressivo in ambito di azione sociale e politica. Allora ti chiedo, per te la poesia può essere ad oggi uno strumento adatto a fare lotta politica?
Poetry Call arriva da lontano. Ci sono state figure nella poesia performativa, che hanno fatto qualcosa di simile. Ecco che l'elemento che rinnova questa modalità è questo nostro tentativo di sovrapporci, di simulare il canovaccio, proprio tipico di una vendita telefonica. Una vendita telefonica che però si conclude con un dono, e che quindi non prevede di muovere niente in termini economici. Non c'è una vendita, non ci sono ore retribuite, non ci sono processi produttivi. L'unica cosa che accade è che persone tra loro sconosciute hanno un momento di contatto, e una di queste fa dono all'altra di una poesia. Noi abbiamo fatto questo: abbiamo preso centinaia di numeri di telefono, li abbiamo chiamati. E a queste persone abbiamo proposto un tentativo di sovversione di quella che è la consuetudine, di quelle che sono le ritualità, le liturgie della vendita. La poesia e il tentativo di occupare lo spazio sociale con la poesia può fare questo, può portare avanti quella che è senza dubbio una lotta degli immaginari. Quindi corrisponde a degli strumenti narrativi, a delle pratiche che sottolineano, che indicano dei problemi nella società nella quale tutti noi viviamo. Poetry Call è stato questo, così come gli altri meccanismi che noi andiamo, come ho già detto, a simulare della società del consumo, sostituendo però a ogni scambio economico uno scambio relazionale che si fa di poesia e di scritture che cercano di fare sì che in chi le riceve si inneschi il meccanismo della sorpresa, e che quindi ciò diventi un ricordo che le persone possono continuare a portare con loro, una riflessione anche sulla componente linguistica, quindi le parole che hanno sentito, che non si esaurisce nell'immediato. Può essere che per una percentuale delle persone che ci hanno ascoltato leggere, questo sia stato un evento capace di cambiare la loro giornata e di avere una eco anche nell'immediato futuro, o a distanza di mesi. Noi in questo modo cerchiamo di edificare il materiale del ricordo, un materiale che poi ognuno, attraverso la memoria, utilizza e significa a suo modo.
Ultima domanda. Volevo chiederti, in Italia, in ambito di produzione e di espressione poetica, la voce femminile è rappresentata, secondo te?
Parlare della poesia delle donne oggi da uomo è molto difficile, e forse persino sbagliato, perché comunque la mia è la voce di una persona privilegiata. Tuttavia cercherò di rispondere nel modo migliore che mi è possibile a questa domanda problematica. Io credo che nel nostro paese la produzione di poesia da parte delle donne sia estremamente interessante, sia forse quella più interessante e urgente in questo momento, soprattutto quando si va a intersecare con alcune lotte, lotte come possono essere il transfemminismo, lotte che hanno una forte componente intersezionale. Le donne si distinguono anche nell'ambito della promozione culturale, dell'agitazione culturale, anche quando non fanno loro uno specifico percorso di militanza. Allo stesso tempo però sono capaci di evidenziare alcuni temi che attraversano la letteratura. Penso alle scritture poetiche. Nel caso specifico ho in mente Laura Pugno con il suo recente lavoro corale dedicato al terzo paesaggio, una serie di interviste e conversazioni pubblicate sulle parole e le cose, e penso anche all'attività di altre persone come Maria Borio per Nuovi Argomenti. E c'è da dire che nello spazio letterario in quanto tale c'è ancora una sottorappresentazione e forti pregiudizi di genere da parte, in massima parte, di quella componente maschile che sfortunatamente ricopre la stragrande maggioranza dei vertici anche in editoria. Quindi io, per quel poco che posso dire, quello che mi riguarda, anche quando mi trovo all'interno di giurie che assegnano riconoscimenti di natura letteraria, mi accorgo del grande valore e della necessità di determinate scritture, le scritture che poi sanno essere più agevolmente e autenticamente oggi militanti, capaci di raccontare alcune lotte senza mai allo stesso tempo apparire come scritture stanche e liturgiche. Quindi bisognerebbe ancor più lavorare, e lavorare tutti, per fare sì che queste proposte siano più esposte, più visibili. Certo è che nei confronti di dispositivi tradizionali, molto spesso intrisi di patriarcato, non sia semplice, servono maggiori spazi sicuri dove portare avanti quelle che sono delle urgenze anche di una scrittura militante. La cosa della quale mi sto accorgendo e della quale mi sono accorto anche in questo ultimo periodo segnato dal coronavirus è che molte delle persone che si professano anche pubblicamente come progressiste e che si occupano di letteratura poi hanno degli schematismi estremamente distanti anche da quelle che sono le lotte più vive, significative della stagione nella quale stiamo vivendo. Recentemente sono stati pochi quelli che nei confronti della distruzione, per esempio, di monumenti che segnavano negli Stati Uniti o in Inghilterra la memoria di una stagione coloniale, hanno visto in tutto questo un processo negativo, un modo in cui la moltitudine dimostrava di sbagliare. Ecco che questo, francamente, io lo ritengo un problema che deve essere discusso e che riguarda la categoria degli autori, anche delle autrici di poesia. Comunque, tornando a quello che era il tema dal quale siamo partiti, io penso a tante autrici in questo momento, soprattutto attive nello scenario della poesia performativa, persone che suggerisco a tutti di ascoltare e se avete occasione di leggere. Penso a Francesca Gironi, penso a Eugenia Galli, ma allo stesso tempo penso anche a persone come Alessandra Carnaroli. I suoi due libri sono Sespersa e Poesie con Katana. Quindi è proprio con questi inviti alla lettura che vorrei salutarvi e all'ascolto. Grazie.
Dopo questo lungo botta e risposta, speriamo di avere incuriosito tutte quante, tutti quanti voi, sul mondo della poesia come forma espressiva davvero poliedrica. Un grazie a Francesco e un grazie ai Mitiranti. Alla prossima!